Voglio dare anch'io il benvenuto, veramente sono così grato al Signore che abbiamo cantato questi canti perché erano veramente, le parole erano così toccanti, ma soprattutto erano così vere perché erano tratte dalla parola di Dio, così veramente già cantando il nostro cuore si è aperto, si è allargato, considerando le promesse che è il Signore. Per cui già siamo grati al Signore per quello che abbiamo potuto passare questa mattina, ma vi voglio invitare adesso perché adesso viene proprio il bello. Entriamo nella parola di Dio dove troviamo proprio le promesse e così vi voglio invitare ad aprire la lettera agli Ebrei, al capitolo 6. Stiamo studiando la sezione che va dal versetto 13 al versetto 20, che abbiamo intitolato proprio La garanzia della nostra speranza, la garanzia della nostra speranza. E domenica scorsa ci siamo chiesti perché l'autore insista sull'aspetto della speranza. E abbiamo considerato che questo gruppo di giudei aveva perso proprio la speranza, la speranza. Essendo giudei, credevano nelle promesse fatte da Dio nell'Antico Testamento riguardo proprio la venuta del Messia per stabilire il suo regno sulla terra. E credevano che Gesù era il Messia e quindi lo stavano aspettando. Ma il tempo passava e non stavano vedendo Gesù tornare appunto per stabilire il suo regno, e loro, come anche gli apostoli, pensavano che Gesù sarebbe tornato quando? Subito, subito, proprio per compiere le promesse dell'Antico Testamento e quindi realizzare il regno di Dio sulla terra. Ma quindi Gesù non tornava, non tornava, e poiché la persecuzione continuava da parte dei loro connazionali, stavano chiedendosi se avevano fatto la cosa giusta a lasciare che cosa? I loro riti. E i riti per seguire Gesù. Si chiedevano se tutto questo dolore appunto valesse la pena. E quindi l'autore scrive per incoraggiare questi giudei e per mostrare loro appunto il tema della lettera, la superiorità del nuovo patto sul vecchio patto. E abbiamo visto che Cristo è superiore a tutto ciò che ha caratterizzato l'antica alleanza di Dio con Israele. E possiamo quindi affidare completamente la nostra vita a Lui, perché è in grado di compiere ciò che ha promesso. Quindi la scrittura viene usata in questa lettera continuamente per testimoniare la superiorità di Cristo su tutto quello che ha caratterizzato il popolo sotto l'antico patto, la vecchia alleanza. Ma abbiamo considerato domenica scorsa che l'autore non vuole solo che mettiamo la nostra fiducia in Lui, vuole stimolarci appunto a perseverare nell'attesa del suo ritorno. Vuole che impariamo a credere alle promesse di Dio ed aspettarle fino in fondo. Perché? Possiamo domandarci perché questo è il modo in cui Dio ha agito con il suo popolo anche nel passato. E abbiamo visto che già al capitolo 1, al versetto 3, proprio inizia questa lettera proprio nell'attesa, con il tema dell'attesa. E qui ci dice che Cristo, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Quindi vediamo che Cristo è tornato in cielo e a causa proprio della sua opera sulla croce, e quindi dice l'autore, è diventato l'erede di tutte le promesse dell'Antico Testamento. Quindi essendo in cielo, Cristo è lontano dagli sguardi di coloro che credono in Lui. Non lo vediamo oggi. E quindi fin da subito l'autore ci dà la prospettiva dell'attesa del ritorno di Cristo. Infatti, se andiamo avanti al capitolo 2, versetto 8, l'autore scrive che Dio, avendogli sottoposto tutte le cose, non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Questa è la realtà di oggi di Cristo. Però al presente, e noi lo vediamo oggi dai telegiornali, lo stiamo vedendo, al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Il caos che oggi c'è nel mondo, ancora il mondo non è sottoposto al regno di Cristo. Però, dice l'autore, vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Quindi, appunto, il mondo, essendo sottoposto al Dio di questo secolo, cioè a Satana, è contrario a Dio e quindi è contrario anche al regno del Figlio di Dio. Per cui non vediamo che questo mondo oggi sia sottoposto al Figlio come in teoria dovrebbe essere. Però vediamo con gli occhi della fede, dice l'autore, Gesù coronato di gloria e d'onore. Quindi questo non significa, cari fratelli, che qualcosa stia trattenendo, stia ritardando il ritorno di Cristo. Piuttosto significa che tutto sta seguendo che cosa? Un piano di Dio, lo scorrere del piano di Dio. Ogni cosa deve essere fatta nel tempo che Dio ha stabilito. Al capitolo 10, versetto 12, abbiamo proprio questa sequenza. Gesù, dopo aver sofferto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano sottoposti come sgabello dei suoi piedi. Quindi vediamo una sequenza. C'è l'incarnazione, Gesù che è diventato uomo, c'è la morte per i peccati, c'è la resurrezione, c'è l'attesa che i nemici siano sottoposti a Lui e infine proprio quell'evento che riguarda il suo ritorno in gloria. E quindi noi siamo in mezzo a questa sequenza, possiamo dire. Noi siamo in mezzo nel periodo dell'attesa, cioè nel periodo della speranza, E notate bene che questo passo ci dice che anche Gesù è in attesa che si compia il piano di Dio. Lui attende che tutto sia compiuto. E quindi non siamo solo noi che vogliamo che il piano di Dio si realizzi, ma anche Gesù lo vuole. Lui desidera vedere compiersi le promesse di Dio, desidera che noi siamo con Lui. Per cui, dice l'autore, attende con forza che il piano di Dio si compia. Quindi, guardate bene, il piano non è ritardato, il piano non è saltato, sta solo proseguendo fino al compimento di tutte le cose. Quindi noi da parte nostra dobbiamo imparare ad aspettarlo come? Con pazienza. E quindi questo è proprio l'incoraggiamento che l'autore ci vuole dare, aspettarlo con pazienza, perché Dio certamente farà quello che ha promesso. Per cui che cosa dobbiamo fare? Aspettarlo. Aspettiamo che si realizzi la pienezza della vita eterna che ci è stata promessa. E questa pienezza della salvezza è appunto l'eredità a cui fa riferimento costantemente l'autore di questa lettera. Questa pienezza coincide proprio con l'ingresso nostro di veri credenti del regno di Dio. Quindi il credente, noi credenti, viviamo proprio attendendo che tutto si realizzi. Saremo finalmente alla presenza del Signore con un corpo nuovo, un corpo trasformato che è reso simile a quello di Cristo. Per cui la speranza cristiana, possiamo dire, è certezza per noi credenti. Non perché riposa in noi stessi, lo stiamo vedendo, ma perché è garantita unicamente da Gesù Cristo. In Apocalisse 22:20 è scritto: colui, cioè Gesù, che attesta queste cose, dice: sì, vengo presto. E cosa risponde la Chiesa? Amen. Vieni, Signore Gesù. E questa dovrebbe essere la nostra preghiera quotidiana. Signore, vieni. Secondo la tua promessa, vieni. Noi che abbiamo appunto posto la nostra fede in Cristo, attendiamo proprio con trepidazione il momento in cui Gesù tornerà. Perché quello è il momento in cui godremo proprio nella pienezza il termine salvezza. Oggi siamo salvati per fede, ma quel giorno noi sperimenteremo completamente, perché saremo appunto liberi da questo corpo, la pienezza di questo termine che riguarda la salvezza. Quindi la speranza è per definizione credere con certezza che Dio farà ciò che ha detto riguardo alla nostra salvezza. La speranza, dire speranza è un altro modo per dire certezza della propria salvezza, è prendere Dio in parola. Dire che abbiamo speranza della salvezza equivale a dire che siamo certi, sicuri della nostra salvezza. E Dio ha promesso di salvare nel suo regno tutti quelli che credono in Gesù Cristo. E lo farà, e lo farà. E come abbiamo già detto la scorsa settimana, la certezza della salvezza è proprio il tema della sezione che stiamo studiando. E avendo detto alla fine della sezione precedente, ai versetti 11 a 12, che i credenti sono quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse, ora nella nostra sezione l'autore proprio intende sviluppare ulteriormente proprio questi concetti della speranza e della paziente attesa del ritorno di Cristo. E lui dice proprio che dobbiamo diventare imitatori di queste persone. Però se dobbiamo diventare imitatori loro, allora l'autore ci mostra un esempio, l'esempio di Abramo, cioè l'esempio di un uomo che ha vissuto sperando e ha vissuto nella certezza che Dio avrebbe realizzato le sue promesse. Abramo è uno che riceve delle promesse, che persevera nella fede e che alla fine eredita ciò che gli è stato promesso. E abbiamo notato che l'autore non vuole semplicemente mostrarci Abramo, quanto è bravo Abramo, ma vuole presentarci l'oggetto della sua fede, Dio. Dio, perché la fede e la speranza, abbiamo detto, si radicano nella conoscenza di chi è Dio. Conosci Dio? Abbiamo intitolato quindi questa sezione La garanzia della nostra speranza, perché qui l'autore ci presenta tre caratteristiche che Dio possiede, che appunto sono la garanzia della nostra speranza. E qui abbiamo proprio i motivi per cui noi possiamo affermare la certezza della salvezza. Abbiamo i motivi per cui possiamo credere che tale salvezza non sarà mai revocata per noi, nonostante quello che noi siamo, evidentemente. E domenica scorsa abbiamo osservato già la prima caratteristica ai versetti 13 a 15, cioè l'impegno di Dio. E al versetto 13 leggiamo la verità centrale, possiamo dire. Quando Dio fece la promessa ad Abramo, giurò per se stesso, dicendo: certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E quindi abbiamo notato che questa frase è fondamentale, perché ci mostra che la speranza che aveva Abramo, e di conseguenza la nostra speranza, quella che noi possediamo, è garantita dall'impegno di Dio. E queste parole sono tratte da Genesi 22, versetto 16. E Dio le preannuncia, se ricordiamo, quando Abramo ubbidisce a Dio, cioè alla richiesta di sacrificare suo figlio Isacco. E così, mentre lui sta alzando il coltello per colpire suo figlio, cosa fa Dio? Dio lo ferma. Lo ferma e pronuncia queste parole meravigliose, dove promette nuovamente benedizioni senza fine per Abramo e per la sua discendenza. Naturalmente non è la prima volta che Dio ripropone il suo patto, ma come abbiamo notato qui, Dio fa qualcosa di nuovo, qualcosa che non aveva mai fatto prima. Giura per se stesso, giura per se stesso. E il fatto che Dio giurò per se stesso indica che si è ulteriormente legato ad Abramo tramite proprio un sacro impegno verso di lui. Dio stesso quindi si impegna a mantenere ciò che promette nella sua parola. Questo quindi è un concetto fondamentale, perché anche il Vangelo, badate bene, si fonda su un giuramento. Un giuramento, infatti solamente brevemente, vedete Ebrei 7:18 con me, ma non voglio commentarlo, ma voglio notare solamente che Cristo ha ricevuto il ruolo di mediatore da Dio tramite una promessa e tramite un giuramento. L'autore dice proprio che l'introduzione al nuovo patto non è avvenuto senza giuramento. E in particolare dice che il sacerdozio di Cristo, quello che noi stiamo studiando adesso, avviene con giuramento da parte di colui che gli ha detto: il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno, E lui dice quindi, ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore del primo, cioè dell'antico patto. Quindi Dio ha giurato di fare di Cristo cosa? Il nostro mediatore. E lo ha fatto. Lo ha fatto. Lui quindi è il nostro mediatore grazie al quale oggi noi con certezza possiamo accostarci a Dio. E noi oggi ne godiamo le benedizioni che provengono proprio da quel giuramento che Dio ha fatto a suo figlio. Per cui vediamo che quando Dio giura qualcosa, poi lo porta a compimento. Quindi il giuramento è un vincolo sacro in cui Dio si impegna a mandare a effetto la sua parola. E questo è vero sia per quanto riguarda le promesse, ma anche per quanto riguarda le minacce, possiamo dire. Infatti in Ebrei 2:11 abbiamo un altro giuramento di Dio. Quando l'autore dice, pensando agli ebrei dell'Esodo che sono increduli, dice «Sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie, così giurai nella mia ira». E quindi è serio quando Dio giura. Non entreranno nel mio riposo a causa della loro incredulità, ma poi vediamo nella storia che Dio lo ha fatto. E oggi le persone religiose pensano che tentando di comportarsi bene o di agire secondo coscienza, anche se non credono che ci sia un Dio, ma comunque alla fine potranno salvarsi e essere accettati, perché Dio è buono. Ma questa non è vera speranza. Questa è una falsa speranza. Dio ha giurato di punire tutti gli increduli, tutti quelli che rifiutano il Vangelo di Gesù Cristo. E non cambia, perché un uomo dice che non è così, ad esempio. Dio lo farà, è sicuro. Quindi l'incredulità, il volontario rifiuto di ciò che Cristo ha fatto, è il tentativo di volersi salvare tramite le proprie opere, è non credere a ciò che Dio ha detto nella sua parola, rifiutarlo. E quindi se tu sei un incredulo, Dio ha giurato di non farti entrare nel suo riposo. Però, come dice l'autore, oggi c'è ancora una via di scampo. C'è ancora una via di scampo, una speranza reale per te e per me e per tutti noi. Cioè la possibilità di rivolgerci a Gesù Cristo, al Figlio, a confidare nella sua grazia per entrare sotto l'altro giuramento che Dio ha fatto, cioè quello che chiunque crede in Lui sarà salvato, sarà salvato. Quindi Dio ha giurato per se stesso, è molto serio, e questo è il motivo per cui Abramo si è fidato di Dio e per tutto il resto della sua vita, è il motivo per cui Abramo affidò tutta la sua vita appunto a Dio. Dio si è impegnato con lui tramite un giuramento sacro che lo coinvolge in modo totale, possiamo dire. E quindi questa verità è alla base di tutte le promesse di Dio e quindi persino della sicurezza della nostra salvezza. E l'autore dice che Dio giurò ad Abramo siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui. Quindi la garanzia della speranza dipende dal fatto che Dio è diverso da tutti gli altri. Non c'è nessuno che può essere paragonato a lui. Abramo visse quindi il resto della sua vita credendo fermamente che Dio, proprio perché è diverso e più grande, era in grado di fare ciò che ha promesso nella sua parola. Ha vissuto avendo speranza. Quindi questo è proprio il punto chiave per comprendere l'esempio di Abramo. Quindi lui è il modello di una persona che ha creduto alle promesse di Dio e ha atteso pazientemente vedendole realizzare nella sua vita, in un certo senso. Quindi l'autore, abbiamo detto, che vuole che i suoi lettori applicano proprio questo comportamento alla loro vita. Anche noi, anche loro, devono attendere pazientemente. Cosa? Il ritorno di Gesù Cristo. Quindi devono essere come Lui, dobbiamo essere come Lui nell'attesa paziente di questo momento. E così adesso siamo pronti per andare avanti e leggiamo il resto della sezione, dal versetto 16 del capitolo 6. Infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento, la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con giuramento, affinché, mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi, che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi abbiamo detto che la speranza cristiana è garantita da tre caratteristiche che Dio possiede. Quindi abbiamo visto la prima caratteristica, l'impegno di Dio, l'impegno sacro di Dio verso di noi. Ora, ai versetti 16 e 18, vediamo appunto la seconda caratteristica, l'immutabilità di Dio. Dio è immutabile. Quindi in questi versetti l'autore ci spiega perché Dio ha fatto una promessa, ha fatto un giuramento ad Abramo. Al versetto 16 lo leggiamo proprio per capire il suo ragionamento. Infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro e per essi il giuramento, la conferma che pone fine a ogni contestazione. E quindi il giuramento è il modo che gli uomini hanno per risolvere le questioni importanti. A quel tempo, anche oggi. Quando qualcuno vi promette che farà qualcosa, la prima cosa che ci viene da pensare qual è? Ci sta dando, come si dice a Roma, una sola, no? Una sola. E il meccanico ti dice: lasciami la macchina, te la ridò tra due giorni, stai tranquillo. E spero non ci siano meccanici qua dentro. Però poi dopo due settimane ancora c'ha la macchina, perché non riesce a trovare il problema. E quindi stai senza macchina. E se vostra mamma era come la mia, quando combinavo qualche guaio mi diceva: tranquillo, vieni qui, che non ti faccio nulla. No? E io da lì ho imparato a non fidarmi. Infatti lo stratagemma ha funzionato due, tre volte e poi niente, non ci sono più andato, non ci sono più cascato. Sappiamo che le persone quindi ci dicono bugie, ci manipolano, come abbiamo già notato la scorsa settimana, vengono meno agli accordi. Quando complicate e fai l'accordo preliminare ti viene consegnato un assegno che si chiama circolare. E quello è un assegno particolare perché non lo predispone chi compra casa, ma lo predispone la banca. Perché? Perché così la banca dichiara che da quel conto da cui partiranno i soldi ci stanno veramente. Perché fa così? Perché non ci possiamo fidare. Che ne so chi sei tu? Proprio perché siamo moralmente depravati, guardate, è proprio un'ammissione della nostra depravazione, del nostro peccato, noi proprio mentiamo gli uni con gli altri. Conoscendo il nostro cuore, quindi proprio non ci fidiamo gli uni degli altri, facciamo fatica. Forse qualcuno di noi potrebbe dire: questi sono i tempi in cui viviamo, una volta bastava semplicemente una stretta di mano per mettersi d'accordo su qualcosa, ma sei sicuro? Sei sicuro che prima bastava una stretta di mano per fidarsi degli altri? Perché io credo che Abramo conosceva proprio il valore del giuramento, come accordo che si stipulano tra due diverse parti che non si fidano l'una dell'altra. Guardate, sapeva che era necessario per fidarsi un accordo, non gli bastava una semplice stretta di mano, ma doveva esserci un accordo sancito legalmente. Infatti in Genesi 21, proprio poco prima di quell'accordo che Dio ha fatto con Abramo, abbiamo un altro accordo tra due persone, tra Abramo e Abimelech. E Abimelech era uno dei re cananei. E Abimelech, guardate, chiaramente andò ad Abramo e gli fece capire che non si fidava di lui. E infatti come poteva fidarsi di lui? Poco prima gli aveva proposto sua moglie, che l'aveva presentata come sua sorella, e lui se l'era presa come moglie, e Dio lo stava giudicando, era arrabbiato con lui, l'aveva ingannato. Infatti lui va da Abramo, e sappiamo che Dio ha smesso di arrabbiarsi e giudicare Abimelech solamente quando ha riportato indietro Sara. E così al versetto 23 del capitolo 21 di Genesi lui dice questo, fa in un certo senso anche sorridere: giurami dunque qui nel nome di Dio, ad Abramo sta dicendo, che tu non ingannerai né me, né i miei figli, né i miei nipoti, ma che userai verso di me e verso il paese dove hai abitato come straniero la stessa benevolenza che io ho usato verso di te. E Abramo dice: lo giuro. E chiaramente lui ha giurato chiamando in causa Dio. Ma anche Abramo non si fidava di Abimelech, infatti la sua bontà era solo una facciata. Infatti Abramo, quando lui finisce di parlare, dice: guarda che i tuoi pastori si sono presi con forza uno dei miei pozzi, uno dei pozzi che avevo scavato io. Così voleva rivendicarne il possesso. E che cosa fa Abramo? A un certo punto mette da parte 7 agnelli. E sapete che cosa sono quei 7 agnelli? Sono l'assegno circolare di quel tempo. Servivano per pagare, per siglare l'accordo tra 2 persone che non si fidavano l'uno con l'altro. Era registrato, era pagato. E così il brano si conclude al versetto 31 dicendo che Abramo chiamò quel luogo Beersheba, perché entrambi gli avevano fatto giuramento, e così fecero alleanza a Beersheba. E naturalmente questa è solo un'illustrazione del fatto che gli uomini, come dice il nostro testo, giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. E quindi vediamo che già a quel tempo, per risolvere delle contese, no, si ricorreva al giuramento, ed è un giuramento sacro. Infatti quando gli uomini giuravano per qualcuno più grande di loro, come abbiamo visto in Genesi 21, quel giuramento era sufficiente per convincere la persona della veridicità di quello che lui stava affermando. E la stessa legge data da Mosè prescriveva questo tipo di giuramento. Infatti al tempo di Cristo gli ebrei giuravano per il cielo, giuravano per la terra e per Gerusalemme, e questi giuramenti servivano per mettere fine, come dice l'autore, a ogni contestazione. Perché? Perché giurando quella persona chiamava in causa Dio, potremmo dire, e quindi si attirava in un certo qual modo il suo giudizio. Era un modo di dire per assicurare l'altro che stavi dicendo la verità, ma che ti saresti impegnato a rispettare quell'accordo. Quindi quello che l'autore vuole dirci è che Dio usa lo stesso modo di agire che hanno gli uomini per farci comprendere una lezione. Che cosa? Cioè l'immutabilità del suo impegno verso di noi. Infatti leggi il versetto 17 con me di Ebrei: così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con giuramento. Quindi quello che l'autore ci sta dicendo è che Dio ha utilizzato una convenzione umana, potremmo dire sociale, per darci una maggiore sicurezza per noi. In altre parole, vedendo che Abramo aveva bisogno di certezze, pur essendo il più grande di tutti, l'abbiamo notato la scorsa settimana, pur essendo il Dio altissimo, possiamo dire, lui si abbassa al livello di Abramo per assicurarlo. E Dio non era in nessun modo in debito con Abramo, non era obbligato a fare questo giuramento, badate bene. La semplice parola di Dio poteva essere sufficiente per Abramo. Gliel'aveva promesso, gliel'aveva ripetuto più volte. Ma Dio è intervenuto con un giuramento per mostrare ad Abramo nuovamente, nel modo più possibile, convincente possibile, il suo impegno con lui. E così, guardate, Dio si abbassa Meraviglioso questo pensiero, per arrivare fino al livello di Abramo. E questo mi fa vedere Dio, Dio, Dio che è un Dio che si abbassa per arrivare a noi, all'uomo. Dio non è un Dio distante, Dio non è un Dio incomprensibile, un Dio impersonale come credevano anticamente, uno che nessuno può raggiungerlo, che se ne sta in cielo mentre noi siamo obbligati a vivere nel pantano di questa vita, lontano dai suoi occhi. Dio è un Dio personale e come tale egli agisce abbassando se stesso per raggiungere l'uomo. Non aspetta che l'uomo si elevi alla, possiamo dire, alla sua altezza, ma Dio che abbassa se stesso affinché Abramo potesse avere fiducia in lui. E guardate, più leggo la Bibbia, più vedo Dio in questo modo. E spero che lo vedi anche tu. La Bibbia è la testimonianza che Dio si abbassa verso di noi per comunicarci la sua parola nei termini del nostro linguaggio. Ma sicuramente abbiamo anche l'esempio più grande di questo Dio che si abbassa in chi? In Gesù. In Gesù Cristo. Lui è l'esempio più grande perché quando Cristo si è incarnato è venuto, ha abbassato se stesso per venire ad abitare con noi. In Filippesi 2,6 dice queste parole Paolo: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. E poi dice che morì, fino ad arrivare a morire sulla croce. E guardate l'umiltà di Dio che accetta di rinunciare ad alcuni dei suoi attributi per raggiungerci, dei suoi diritti per raggiungerci nel nostro peccato, nella nostra condizione. E quindi il suo amore si può misurare, si misura proprio nella sua capacità di abbassarsi verso di noi, per diventare come un servo e per morire per i nostri peccati. Cari fratelli, ma noi siamo chiamati a imitare questo atteggiamento di Dio tra di noi. E io ho paura che noi non riusciamo a farlo nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni. Noi siamo chiamati ad avere lo stesso pensiero, dice Paolo, lo stesso sentimento che aveva Gesù Cristo. Dobbiamo riflettere su questo, perché Dio è un Dio che si abbassa e ci dà un esempio. Quindi chiediamoci perché Dio si abbassa in questo modo verso Abramo, ritorniamo nel nostro passo, perché vuole fargli capire che cosa? L'immutabilità del suo proposito. Cioè che il suo piano e la sua promessa non cambieranno mai, che gli effetti saranno garantiti da lui. Meraviglioso. Dio si è abbassato fino ad accettare un aspetto della nostra cultura per mostrarci che il suo proposito verso di noi non cambia, è sempre lo stesso. Guardate bene, Israele, nonostante rifiuti Cristo e il Vangelo, non è stato abbandonato, neanche oggi. Perché il patto di Dio con Abramo non è decaduto. Dio è immutabile. Dio non è mutabile. Quindi tale patto è ancora in piedi perché Dio è immutabile. E sebbene oggi sia lontano da Dio e dal Vangelo, un giorno tornerà a Dio perché riconoscerà in Cristo il Messia promesso. Meraviglioso. E ciò avverrà quando avverrà, perché Dio è fedele al suo patto, al suo giuramento. È immutabile. E grazie a Dio un giorno Israele godrà finalmente appieno le promesse che Dio ha fatto ad Abramo. Quindi lo scopo del giuramento non è solo di assicurare l'immutabilità del suo proposito ad Abramo, ma lo scopo è di assicurare a tutti i credenti della sua immutabilità. Infatti vediamo che Dio vuole mostrare la sua immutabilità non solo ad Abramo, ma a chi? A tutti gli eredi della promessa. Cioè, chi sono questi eredi della promessa? Non semplicemente Isacco e Giacobbe, ma qui racchiude tutti, tutti i credenti che hanno la stessa fede di Abramo e quindi non semplicemente appartengono alla famiglia carnale, ma appartengono alla famiglia spirituale di Abramo. Quindi l'immutabilità del giuramento ha una valenza per noi credenti. Dio vuole ricordare pure a noi che siamo eredi della promessa, che Lui non cambierà mai verso di noi. Vedi perché la salvezza non può essere persa? Vedete? Perché la salvezza non può essere persa? Perché non dipende da noi, ma dipende interamente da colui che ha giurato. Perché Lui è immutabile. Noi cambiamo, ma Lui non cambia. Siamo infedeli, ma Lui è fedele, adempirà tutte le promesse presenti nel Vangelo riguardo la nostra salvezza presente e futura. Quindi Dio vuole che sulla base di questa speranza reagiamo alle sue promesse. Ma come? Guarda il versetto 18, qui abbiamo la reazione davanti a questa realtà. E l'autore dice affinché... Ecco che ci sta per presentare le conseguenze pratiche di quello che lui sta dicendo, mediante due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che c'era messa davanti. E lui fa riferimento a due cose immutabili, e queste due cose immutabili nel nostro contesto sono la promessa e il giuramento, ed entrambe rappresentano l'atto legale di Dio a garanzia del fatto che Lui non mente. Dio promette, Dio giura. Nota bene che l'autore non dice che Dio non vuole mentire, ulteriore rafforzamento, ma che Dio non può mentire. Dio non può mentire, proprio perché è Dio. E Paolo lo dice nello stesso modo, e dice che noi possiamo confidare in Dio nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutti i secoli da Dio, che non può mentire. Dio non può mentire. Dio non può dire bugie, proprio perché è Dio. Ama la verità. Ama la verità. E Lui la dice, dice sempre la verità. Quindi quando dice una cosa... Nella sua parola puoi stare tranquillo che quella è la verità, è la verità. Quindi possiamo avere la certezza che Dio non solo si impegnerà a portare avanti il suo scopo per noi, ma anche che Lui non cambierà mai idea nei nostri confronti. Quindi quali sono le conseguenze per chi ha trovato questa speranza? Mediante il giuramento, la promessa, dice l'autore, troviamo una potente consolazione in noi, che abbiamo cercato il nostro rifugio appunto nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. La conseguenza è che noi appunto troviamo una potente consolazione, o come forse potrebbe essere tradotta anche, una potente esortazione. E questo è un piccolo cambiamento, anche se la parola può essere tradotta nello stesso modo e andrebbe bene, ma preferisco... una potente esortazione, perché è proprio quello che l'autore vuole fare qui. Ricordate che questi giudei avevano perso la speranza nel ritorno di Cristo, loro credevano che Cristo sarebbe tornato subito, no? A stabilire il suo regno, ma non lo ha fatto. E quindi stavano tornando indietro, stavano tornando alle norme del culto. Quindi se lo Spirito Santo deve dire loro qualche cosa, è per esortarli a fare che? A perseverare. A perseverare. Noi troviamo una potente esortazione a perseverare nella fede, noi che abbiamo posto la nostra fede in Cristo, noi che, come dice al versetto 18, abbiamo afferrato saldamente la speranza che ci era messa davanti. In altre parole, qui lo Spirito Santo sta dicendo: non mollare la presa, anche se tutto intorno a te, e come stiamo vedendo, sembra crollare. Aggrappati con tutto te stesso a questa speranza, afferra Cristo, sapendo che Lui sta per tornare. appunto la speranza, la certezza di entrare in possesso dell'eredità promessa. Quindi Gesù tornerà e noi riceveremo l'eredità, è sicuro. E già oggi sperimentiamo la cura di Dio per noi. Per cui, anche se le prove sono dure, confidiamo in Dio, ricordiamoci che Lui non cambia. Quindi, tre caratteristiche. Andiamo avanti. Abbiamo visto l'impegno di Dio, versetti 13 e 15. Abbiamo visto l'immutabilità di Dio, versetti 16 e 18. Ora l'autore ci presenta la terza, e vi dico la migliore, forse. Che cosa ci può essere di migliore di quello che abbiamo detto? Lo stiamo per leggere. Vediamo il sacerdote che è provveduto da Dio, versetti 19 e 20. Leggiamo: questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima sicura e ferma che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote ed eterno secondo l'ordine di Melchisedec. L'autore sta ritornando piano piano al suo argomento principale, ma qui ci dice che la garanzia della certezza della nostra salvezza dipende dal fatto che noi siamo collegati al sommo sacerdote che Dio ha provveduto per noi. E vi ricordate che questi sono, è proprio l'argomento centrale, quello del sacerdozio di Cristo, di tutta la lettera. Abbiamo visto che è proprio il tema della sezione in cui è inserito il brano che stiamo studiando, e l'autore ha dovuto fermarsi, ma stava discutendo proprio la superiorità del sacerdozio di Cristo proprio sui sommi sacerdoti che Dio aveva dati ad Israele. E abbiamo visto che la loro funzione è proprio quella di essere un mediatore tra Dio e l'uomo. E nella Bibbia latina questa parola veniva, l'abbiamo visto, tradotta con pontefice massimo, pontifex maximus, che significa costruttori di ponte, e riguarda proprio il ruolo che avevano questi sacerdoti, cioè costruire un ponte tra Dio e l'uomo. Quindi per funzione è una persona che costruisce ponti tra Dio e l'uomo, quindi è un mediatore. Dio ha dato questo compito affinché portasse a Cristo, affinché portasse gli uomini e le donne del suo popolo alla sua presenza. E questo era l'unico modo che il popolo aveva per avere relazioni con Dio. Quindi Cristo ricopre questo ruolo in modo superiore e definitivo, perché ha portato alla presenza di Dio che cosa? Il suo sangue. Quindi questo garantisce salvezza eterna a chi crede. E vi dicevo che questo è l'aspetto più grande che possiamo avere, no? Perché Abramo non aveva questa realtà che noi abbiamo, no? Questo aspetto è ciò che rende migliore il patto, il nuovo patto rispetto all'antico patto, perché poggia su colui che ha realizzato le promesse di Dio, Gesù. E ciò è molto meglio, dice l'autore, è molto meglio di ciò che poteva Abramo stesso sperare. Abramo ha creduto nelle promesse di Dio perché era convinto del suo impegno e della sua immutabilità. Tramite queste promesse poteva solamente guardare per fede alla realizzazione di queste promesse. Infatti Abramo non conosceva per esperienza un sacerdote come noi possiamo conoscere Gesù Cristo. Lui ha intravisto qualcosa, possiamo dire, nella sua discendenza, come abbiamo ricordato, ma noi possediamo qualcosa di molto migliore. Grazie al dono di Gesù Cristo noi abbiamo questa speranza. E sapete perché questa speranza è migliore? Perché noi siamo legati a Cristo. E l'autore esprime questa unione con la nostra unione con la metafora dell'ancora che va oltre la cortina. È come l'ancora di una nave che penetra le acque e si appoggia sul fondale e quindi si aggrappa alle rocce per non trascinare via la barca. Così la nostra anima, dice l'autore, si è ancorata a Cristo. La speranza è l'ancora dell'anima che penetra oltre la cortina. E a cosa si riferisce qui l'autore? A quel velo, ricordate, del tabernacolo terrestre che separava proprio il luogo santo dal luogo santissimo. E nel luogo santissimo c'era l'arca e c'era la presenza di Dio, cioè era il luogo dove Dio dimorava in mezzo al suo popolo. Quindi tramite questo velo il sommo sacerdote entrava una volta all'anno per portare il sangue della vittima uccisa. Così faceva l'espiazione del peccato per se stesso, come ci dice l'autore, ma anche per il popolo. Ma guardate che qui non si sta riferendo al tabernacolo terrestre, si sta riferendo a quello celeste dove Gesù è entrato per noi. Quindi con questo Dio voleva illustrare che la strada per arrivare a Dio era aperta. Vi ricordate, no? Che nel Vangelo è scritto che durante la morte di Gesù il velo si è rotto e quindi la via per andare a Dio era aperta, era libera. Quindi il punto centrale di quello che sta dicendo qui l'autore non è tanto che Cristo è entrato nel tabernacolo, cosa che lui già ha detto ed è fondamentale, ma che lui è entrato come? Per noi, quale precursore? Quale precursore? Quindi l'autore ci sta dicendo che noi abbiamo la massima certezza della nostra salvezza perché noi siamo attaccati, cioè siamo collegati, siamo uniti a Cristo, il quale è andato in cielo come precursore nostro. Lui ci ha semplicemente anticipato. E l'idea è quello di un araldo, di una persona che viene mandata in anticipo rispetto ad altri che devono arrivare. Chi sono questi altri che devono arrivare? Noi che abbiamo creduto in Lui. Quindi Lui ci ha preceduto e ci sta aspettando. E nel frattempo ci ha promesso che sta preparando un luogo, come dice in Giovanni. Quindi lui ci ha solo preceduto, ma nel frattempo, oggi, non è lontano da noi, perché noi siamo collegati a lui. Ciò significa che il nostro destino è collegato a quello di Gesù, inevitabilmente. Cioè, mai pensato che, essendo Cristo l'amato figlio di Dio, Dio ti ama come lui ama il figlio. Quindi questo amore è garantito non solo perché non cambierà, ma anche perché Lui ci vede in Cristo Gesù. Siamo attaccati a Lui. Quindi la nostra salvezza è eterna, badate bene, come è eterno il sacerdozio di Cristo. È diventato sommo sacerdote in eterno. Noi siamo uniti eternamente a Gesù Cristo, non per un certo periodo, ma eternamente, cioè non finirà mai questo rapporto con Cristo. E così oggi, mentre lo Spirito Santo ti invita a fondare la tua speranza in Cristo, considera la garanzia che Dio ti dà del suo impegno nel mantenere le sue promesse, tutte le promesse che sono legate alla salvezza. Abbiamo la garanzia dell'immutabilità di Dio. Dio non cambia. Dio non cambia. E abbiamo la garanzia di ciò che ha fatto il suo sommo sacerdote per noi. E quindi se Dio ti promette di accompagnarti fino alla fine, questo vuol dire che non ti lascerà mai solo, mai solo, neanche oggi. Se sei legato a Cristo, Lui non può lasciarti. Non ti sta lasciando solo nelle tue difficoltà. Credi in Cristo ed entra nel nuovo patto, se tu ancora non l'hai fatto. E se già lo hai fatto, vivi oggi la vita con speranza, con la speranza che Lui ti offre. Aspetta quindi con pazienza e con fede che Dio realizzi le sue promesse, sopporta anche le sofferenze, guardando a quel meraviglioso giorno in cui Cristo tornerà e ci porterà con sé, per vedere Dio faccia a faccia, meraviglioso. Quindi riconosci in ogni tua prova che Dio, il Dio dell'universo, colui che ha giurato di restare vicino a te, ti garantirà la tua salvezza. Lui è la tua sicurezza. Lui è la tua sicurezza. Dio si è abbassato al nostro livello per la salvezza e continua a chinarsi verso di noi con amore, con saggezza. Per cui fidati e spera nel tuo Signore. Amen. Preghiamo. Caro Padre, che realtà meravigliose noi troviamo in questi pochi versetti. Il Dio dell'universo, il Dio unico e vero, il creatore di ogni cosa, colui che è l'Altissimo, che è separato dal creato, dall'universo dei peccatori, eppure Lui si abbassa verso di noi perché vuole avere un rapporto con le sue creature. E Signore, Tu hai mandato Tuo Figlio proprio per questo. Dio che si abbassa e entra nella nostra realtà di peccato e subisce la sua la morte per pagare il prezzo del peccato nostro. Signore, che fiducia noi possiamo avere in Te. Tu vuoi comunicarci questo, che noi ci fidiamo di Te nel mondo in cui noi viviamo. E noi viviamo, Tu lo sai, in un mondo che sta in confusione totale. E noi vogliamo radicare la nostra fede in Te e andare a essere saldi e andare avanti secondo questa speranza che Tu ci hai messo davanti. Ti ringraziamo per Tuo Figlio Gesù, perché questo è possibile solamente perché Lui è morto ed è risorto e oggi è in cielo che ci attende. Grazie per questo, nel nome proprio di Tuo Figlio. Amen.